Buongiorno a tutti, buonissima domenica. Un piacere di avervi qui con me questa mattina e con la nostra rubrica Colazione con gli dèi. Per chi non avesse seguito le puntate precedenti, io sono Giulia Di Sipio, sono una counselor coach relazionale e ho iniziato questo percorso sulla scia di un libro che si chiama Il cibo come via, gli archetipi come guida. Oggi siamo al nostro terzo incontro. Ed il libro che ho scritto insieme a Franca Errani, anche lei counselor e coach, nonché fondatrice del metodo Voice Dialogue in Italia, è un libro che riporta un percorso che ognuno di noi può fare individualmente, o magari insieme a noi in queste dirette, attraverso degli archetipi. Jung diceva che gli archetipi erano quelle energie che facevano parte dell'inconscio collettivo, che, sebbene magari venissero raccontate in modo differente da una cultura a un'altra, mantenevano in realtà intatte alcune caratteristiche funzionali a noi uomini per poter andare a vedere e lavorare su alcune parti della nostra personalità. Nell'incontro precedente, sempre di domenica, abbiamo incontrato Dioniso come archetipo. Dioniso è un'energia potentissima che ci ha mostrato i pro e i contro del perdere il controllo, del lasciare un po' da parte la parte razionale di noi, quella che ci tiene ancorati a terra, la parte della misura, del raziocinio, per volare ed andare a toccare invece quelle parti di noi più eccentriche, che hanno a che fare con l'eccesso, con l'estasi. E per chi ha voglia e si andasse e si va a riascoltare la diretta, tutte quelle parti che effettivamente ci portano a contattare una dimensione un po' altra rispetto al nostro quotidiano. Oggi è la volta di Crono. Nel libro Il cibo come via, gli archetipi come guida, le divinità vengono presentate in modo polare e a Dioniso, per l'appunto, corrisponde Crono. Crono è il dio del tempo. Molti di voi probabilmente lo ricorderanno proprio per il nome, Crono. Lui era il figlio di Urano e di Gea, il dio del cielo e della terra. Era un titano e venne chiamato dalla mamma per aiutarla nel liberarsi dal marito che, per paura di essere spodestato dal trono, ogni volta che un figlio nasceva, lo scaraventava nella parte più profonda dell'Ade. Già non ne poteva più. Chiese aiuto a Crono e Crono con un falcetto evirò il padre e prese il suo posto. Dal sangue e dallo sperma di Urano vedremo poi nacquero delle linfe, dei giganti e anche la stessa Afrodite, un archetipo molto importante nel nostro percorso. Ma ora torniamo a Crono. Crono, una volta che liberò i suoi fratelli, si sposò con Rea, una delle sue sorelle, e prese il posto di Urano, divenne anche lui re. Bene, cosa incredibile ma vera e che accade spessissimo, lui seguì un po' le orme del padre, per paura di essere spodestato a causa di una profezia, decise di ingoiare ogni figlio che aveva con Rea. Rea era veramente disperata perché voleva essere madre e voleva avere la possibilità di crescerli i suoi figli. Così, quando a un certo punto non ce la fece più, decise di mettere su uno stratagemma. Andò a partorire sull'isola di Creta e lì lasciò il suo ultimo genito, che vedremo poi essere Zeus. Tornò da Crono con un fagotto, che in realtà era una pietra avvolta in degli stracci, e con l'aria addolorata diede questo bimbo, falso ovviamente, al marito. Crono lo ingoiottì, come aveva fatto con tutti gli altri, perché lui non masticava, non dilaniava i suoi bimbi, li ingoiava e faceva sì che poi loro potessero crescere nel suo ventre. Zeus crebbe così sull'isola di Creta, da solo con le ninfe, mangiando latte e miele, fin quando non divenne grande abbastanza da poter tornare da Crono e da Rea, e, servendo dell'emetico un veleno al padre, liberò i suoi fratelli. Rispetto a, a suo padre, lui, Zeus prese il posto con un'altra qualità. Crono lo mandò a vivere sull'isola dei Beati, dove apprese l'arte dell'agricoltura, che poi tramandò anche agli uomini. E di qui ci fu una prima trasformazione. Da Crono il divoratore, arrivò Crono il vecchio saggio. È molto interessante questo passaggio che fece Crono, perché ci invita a fare per l'appunto questa riflessione, ognuno nella propria vita, cioè quella di poter essere ognuno di noi portatore di saggezza, anche dopo delle esperienze brutte, come può essere l'esperienza che fece Crono durante la sua vita con i suoi figli. Crono ci fa portavoce anche di un'altra cosa molto importante per noi, l'essenzialità. Con lui riscopriamo ciò che veramente è importante, la scelta e l'arte del discernimento. Crono è quell'energia che, quando la ricontattiamo in maniera sana nel nostro quotidiano, ci permette di fare delle scelte sane, salubri e salutiste per noi. Attraverso Crono noi riusciamo a capire cosa è importante per noi, cosa ci fa stare bene, cosa ci fa sentire bene. E questo capite che fa una differenza. Così come l'altra grandissima risorsa che Crono ci porta rispetto al tempo. Con Crono vediamo infatti che non esiste un'unica dimensione temporale. Gli antichi distinguevano il tempo in Crono e Kairos, dove Crono era il tempo lineare, maschile, quello legato al fare, alla sequenzialità delle nostre azioni e dei nostri impegni. Kairos è invece quel tempo più legato al sentire, all'essere, a una dimensione interiore e qualitativa del tempo, che non è tanto attenta al domani, ma in realtà ci costringe, tra virgolette, a stare nel presente, a vivere con qualità il nostro attimo del momento, ovviamente agendo indirettamente anche sul nostro futuro. Questa è la straordinarietà del Kairos, un tempo che ognuno di noi dovrebbe cercare di riscoprire e di portare nel proprio quotidiano. Crono è infatti un tempo che ci fagocita, come Crono ci divora, perché ci mette nel loop del dover fare, del dover essere prestativi, del dover rispondere a delle richieste che si fanno sempre via via più pressanti, sempre via via più incalzanti. Kairos è quel tempo che ci fa uscire da questa dinamica per riappropriarci di una dimensione più vicina al nostro essere, ai ritmi che noi possiamo sostenere, sulla base di quello che noi avvertiamo essere come ritmo che ci fa stare bene. E capite che cambia completamente la qualità della nostra esistenza. Mi piace a tal proposito citare una frase di Rita Levi-Montalcini che penso sia veramente il segreto del nostro discorso. Dovremmo interessarci ad aggiungere più vita ai nostri giorni che non giorni alla nostra vita, proprio perché quello che fa la differenza è la qualità, non è l'abbondanza. Viviamo in un momento storico che ci chiede di avere tanti amici, tanti hobby, tante attività, tanti impegni, perché così noi siamo. Ma siamo cosa? In realtà noi così siamo più facilmente misurabili, ma non è detto che siamo qualitativamente soddisfatti. altro spunto molto importante da questo punto di vista, Crono ce lo offre con l'autocritica. Nella prima puntata della nostra rubrica avevamo accennato molto rapidamente al fatto che noi siamo persone composte di tante parti, un po' come un condominio. Tra queste parti ce n'è una che spicca in modo particolare e che io ci tengo particolarmente a riportare a voi oggi, che è quella del critico interiore. Il critico interiore è un'energia potentissima che ognuno di noi ha e che, quando è mantenuta in un volume adeguato, possiamo dire, è quella parte che ci sussurra quello che noi dovremmo andare a migliorare di noi. Il critico ha un'azione nei nostri confronti di protezione e di tutela, ed è quella vocina che noi avvertiamo quando magari davanti allo specchio ci suggerisce di perdere quel chilo, chilo e mezzo che ci farebbe stare più in forma. Il critico però è quella parte di noi che a volte prende il sopravvento e, quando non è ben gestita, non parla più suggerendoci gli aspetti che forse sarebbe il caso di migliorare, ma ci impone, ci urla, ci aggredisce, criticandoci in modo a volte veramente impietoso su tutto ciò che noi dovremmo andare a cambiare, non a migliorare, ma magari proprio a trasformare radicalmente. A volte questo critico non è più un suggeritore, ma diventa un vero e proprio critico killer, una radio impazzita che parla e ci trincia, ci trancia qualunque tipo di possibilità, e a quel punto non lavora più per la nostra evoluzione, ma sembra più che lavori per una nostra demolizione. Crono ci offre l'opportunità di poter lavorare facendoci alleata quella parte di noi, e quindi introducendo nel nostro quotidiano una sana autocritica, che, quando è sana, è ferma, è equilibrata, ma soprattutto porta con sé l'ironia e l'amorevolezza. L'ironia e l'amorevolezza verso noi stessi e verso gli altri. Essere critici non vuol dire essere impietosi. Vuol dire saper guardare agli aspetti da migliorare sempre con l'indulgenza, la clemenza e l'amorevolezza di una mamma che suggerisce al proprio bambino di migliorare. Questo è quello che noi dovremmo fare con noi stessi in primis. Lasciare da parte quella parte di noi più normativa, che tende a giudicare e a pesare in modo asettico ciò che ci accade, ciò che viviamo e come lo proviamo, e dovremmo piuttosto lasciare spazio a una maggior comprensione di quelle che magari sono le nostre difficoltà, le nostre vulnerabilità, non per usarle come alibi, ma perché se io non le guardo, rischio di non avere la motivazione, perché non comprendo neanche come mai accadono determinate cose nella vita, o ne succedono delle altre, o perché io mi trovo magari quel mezzo chilo in più. E quando io questo aspetto non lo vado a guardare, le vulnerabilità non le vado ad accudire, ma giudico in modo impietoso, appunto, ottengo magari che quella misura, quel rigore, io la inizio a sentire troppo forte, troppo rigida, non ci so stare, non ci sto dentro, e quindi, pur di non sentire questa posizione angusta, vado a ricontattare la polarità, magari l'eccesso, magari Dioniso. Crono deve essere un nostro alleato, a tavola come nella vita. Con lui dobbiamo imparare a scegliere, a saper gestire i processi decisionali in virtù di ciò che ci fa stare veramente bene e ci dona una qualità della vita. Grazie a Crono è importante che noi iniziamo a riflettere sulla qualità del nostro tempo e sulle priorità delle nostre attività e delle nostre relazioni. Ma dobbiamo ricordarci che il falcetto che Crono porta in mano non deve essere un falcetto di morte che taglia, ma deve essere un falcetto di vita che sfronda, che pota, per dare maggior vigore, maggiore energia a quelle cose che a noi fanno veramente stare bene. Crono ci ricorda la misura, ci ricorda ciò che è essenziale, ci ricorda che è importante masticare, perché attraverso la masticazione noi sentiamo i sapori, noi sentiamo il senso di sazietà e ci concediamo proprio il lusso del sentire ciò che noi stiamo mangiando. Ma anche, come sappiamo metaforicamente, ciò di cui noi ci stiamo nutrendo. Ma questo non vuol dire sacrificare il piacere. Vuol dire saper dare spazio anche ad altro. Vuol dire saper fare delle scelte senza rinnegare nessuna posizione, nessuna energia, perché come abbiamo già visto, nel momento in cui io rinnego qualcosa, ottengo che quella parte di me si rafforza a scapito delle altre. Penso che Crono sia un'energia che lavorerà nei prossimi giorni anche in un modo molto sottile e silenzioso. Vi auguro di sentirla e di portarla nella vostra vita con leggerezza, piuttosto che con austerità, perché la misura e la regola possano essere dei corrimano per raggiungere i nostri obiettivi, il nostro benessere e la nostra salute nel senso più ampio del termine. Giovedì inizierà un nuovo percorso, Sfamiamoci. Supportato anche da bambini e genitori. Chiunque volesse partecipare, per me è solo un grandissimo piacere fornire informazioni in merito, spiegazioni e magari fare un colloquio esplorativo. Ricordo per chi non lo avesse già letto o approfondito che il percorso è di 4 incontri, tutti i giovedì sera dalle 8:30 alle 10. Ed è un percorso che approfondisce i 4 livelli della nostra alimentazione, fisico, mentale, emozionale e spirituale. Ci tengo tantissimo anche perché attraverso l'adesione al percorso si ha diritto ad accedere ai contenuti speciali della rivista etica di bambini e genitori e quindi si va anche a supportare tutta una serie di iniziative che vanno a favore della genitorialità e di una educazione dei bimbi. Sempre più in nome di un benessere olistico dei più piccoli che saranno poi gli adulti di domani. A chiunque ci segue, chiedo sempre di seguire anche tutte le altre attività di bambini e genitori. Io vi aspetterò qui domenica prossima, sempre alle 10, ma nel frattempo Bambini e Genitori va avanti e propone tantissime, tantissime iniziative che vanno ad aiutare i più fragili, i più vulnerabili e vanno a sostegno della genitorialità, nonché degli insegnanti, degli educatori e di tutte quelle persone che operano a fianco dei più piccoli. Quindi veramente un monito a seguirli e sostenerli come potete, perché le associazioni fanno la differenza ed è giusto che vengano sostenute dalla comunità, che siamo noi. Che siamo tutti. Grazie, grazie dell'attenzione, una buonissima domenica e alla prossima.